Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Quando ho finito il seminario, ovviamente mi stavo già dedicando all'esposizione biblica, avevo l'esempio di mio padre, di fatto naturalmente lui era la più grande influenza su di me perché sono cresciuto sotto il suo ministero, l'ho ascoltato predicare attraverso il Vangelo di Giovanni, attraverso il libro di Atti, attraverso il libro di Romani e diversi altri libri. Sono andato al seminario per imparare a fare l'esposizione biblica, sono stato studente del dottor Roskap, del dottor Thomas quando ero al Talbot. Però ero particolarmente interessato al dottor Charles Feinberg. Quando sono andato al seminario non conoscevo il dottor Roskap o Thomas, però conoscevo il dottor Feinberg e conoscevo il suo impegno verso il testo della scrittura, verso la Bibbia, e mio padre ed io eravamo entrambi d'accordo che lui era l'uomo da cui volevamo essere influenzati, e di fatto lui ha avuto un grande impatto sulla mia vita, così che sono uscito dal seminario e dedicato all'esposizione della scrittura, che è ciò che ho cominciato a fare quando sono arrivato qui nel 1969, proprio in questo stesso edificio in cui siete seduti voi, ed è da qui che tutto è cominciato. In quei giorni avevamo un pavimento di linoleum con un gioco di shuffleboard e le pareti erano dove ora ci sono le colonne e sapete, spostavamo tutte le sedie e poi qui dentro cenavamo con un piatto di spaghetti e era quel tipo di struttura e da lì cominciamo a crescere e nel corso di tutti questi anni ho fondamentalmente fatto esposizione biblica. E penso che in molti modi tutto questo sia culminato con la realizzazione della Bibbia di studio. Direi che quello è stato, diciamo, potremmo dire il punto più alto di tutti gli anni dedicati all'esposizione biblica, un momento in cui ho potuto raccogliere tutto il materiale accumulato negli anni di studio con l'aiuto della facoltà del seminario, in parte della facoltà del college, di alcuni amici nel ministero di Grace to You. Abbiamo messo insieme tutto ciò che potevamo e anche se ci sarebbero stati molti altri libri da esporre nel corso degli anni futuri, se il Signore mi darà l'opportunità di farlo, specialmente nell'Antico Testamento, quello è stato un po' il culmine della cosa. Ed avendo completato quel progetto non significa affatto che io abbia finito di lavorare, continuerò per tutta la mia vita, però sento che quell'esperienza, in particolare i 3 anni di lavoro sulla Bibbia da studio, mi ha dato la comprensione più completa della scrittura che abbia mai avuto. E proprio per quello, negli ultimi tempi, ho ampliato un po' le mie letture, cercando di approfondire maggiormente l'ambito storico. Per tutti gli anni della mia vita, in una certa misura è ancora vero oggi, ma per tutti gli anni della mia vita, la mia attenzione è sempre stata concentrata sulla scrittura. Leggevo continuamente la Bibbia, studiavo la Bibbia, analizzavo il testo della scrittura, leggevo commentari, studiavo la teologia connessa alla mia comprensione della scrittura, semplicemente per continuare a costruire su quel fondamento. E negli ultimi anni però, in particolare in quest'ultimo anno, sono diventato sempre più interessato a colmare le lacune della mia conoscenza della storia. Così sono tornato a leggere libri, in modo particolare quelli che riflettono l'impatto di uomini che in qualche modo sono stati i punti di svolta attraverso i quali la storia è cambiata. E di recente ho letto un piccolo libro, mi piace quando trovo qualcosa di condensato, e sto anche affrontando alcuni volumi più corposi, come la biografia di William Tyndale, scritta da Daniele, studioso di Tyndale a Yale. È un tomo enorme, pieno di dettagli, di cui forse a pochi interessa veramente, ma devi continuare a leggerlo per arrivare a ciò che ti interessa veramente. Ed ho letto parte di quelle opere più ampie, ma sto anche cercando di leggere alcuni testi più sintetici, così da poter cogliere più chiaramente com'è che Dio si è mosso nella storia della Chiesa. C'è ad esempio un piccolo libro di Christopher Catherwood intitolato 5 Leading Reformers, ve lo raccomanderei, 5 riformatori guida, è una pubblicazione di Christian Focus, la stessa casa editrice che ha pubblicato molti libri del dottor Mayhew, un'eccellente casa editrice scozzese, e Catherwood tratta 5 grandi riformatori, nomi che tutti conoscete, Calvino, Lutero, Agostino e aggiunge Cranmer e Zwingli, in modo molto conciso. È uno storico notevole, ha scritto probabilmente la migliore storia dei Balcani ed insegna quel materiale a Cambridge e in altre università simili. È un eccellente studioso ed anche il nipote di Martin Lloyd-Jones e abbiamo pranzato insieme qualche giorno fa e l'ho ringraziato per quel piccolo libro perché riesce davvero a distillare l'essenza di quegli uomini. Allo stesso tempo ho anche letto un libro intitolato Evangelical Eloquence, Eloquenza Evangelica di R.L. Dabney, se ricordo bene pubblicato da Banner of Truth, è una raccolta di lezioni sulla predicazione. Dabney visse circa 100 anni fa, mentre i riformatori naturalmente risalgono al 1500, e ho letto anche un libro che vi raccomando caldamente e dal quale in gran parte voglio farvi una sorta di recensione questa mattina, intitolato The Legacy of Sovereign Joy di John Piper. Piper è anche un notevole biografo, soprattutto quando scrive di persone che ama profondamente, come Jonathan Edwards, o nel caso di The Legacy of Sovereign Joy, fa uno studio di Agostino, Lutero e di Calvino. E veramente scende molto nel dettaglio, mostrando anche gli aspetti più umani di quegli uomini, e lo fa in modo straordinario, veramente straordinario. La cosa che però che traggo da tutte queste letture è che tutte indicano ad una sola verità, al punto in cui questi uomini cominciarono a cambiare la storia della Chiesa ed il tutto fu una svolta nella loro comprensione della scrittura. Tutto è avvenuto attraverso l'esegesi, attraverso l'impegno verso l'esposizione. E questo mi incoraggia immensamente, perché oggi ce n'è così poco. Oggi si pensa che se si vuole veramente influenzare la società si debba mettere da parte la Bibbia perché la gente non riesce a collegarsi con essa e che si debba parlare in termini culturali, raccontare storie interessanti, usare linguaggi o paradigmi di esperienze rilevanti, tra virgolette, e così via. Ma quel tipo di approccio che si adatta al mondo finisce semplicemente per far parte del mondo così com'è, senza produrre alcuna reale differenza. Quindi, guardando invece a questi uomini attraverso i quali la storia della Chiesa ha preso le sue grandi direzioni, uomini che sono stati essenzialmente i motori principali di quella forma di cristianesimo alla quale anche oggi noi siamo dedicati, impegnati, in contrasto con ciò contro cui essi si ribellarono, vediamo che furono prima di tutto espositori. Nessuno lo sottolinea meglio di Piper, ho letto il suo libro due volte, proprio perché volevo assimilare pienamente quello che dice, è un testo ben scritto, denso e ricco di contenuto, quindi questo mi ha portato nella mia conversazione con Dick a riflettere sul fatto che dobbiamo davvero sottolineare ai nostri studenti qui al Master Seminary che ciò che vogliamo fare con loro è formarli per diventare espositori della parola di Dio. Questo è il loro obiettivo, questo è il nostro obiettivo. Non vogliamo che facciano altro o qualsiasi altra cosa che dovessero fare. Se un giorno saranno in un pulpito o in un'aula, se non espongono la parola di Dio, avranno in qualche modo tradito la loro formazione e la loro vocazione. Non so come dirlo in modo più forte di quello. È questo che vogliamo fare quando li formiamo, perché crediamo che sia quello che Dio desidera da loro, che la sua parola sia proclamata. È semplice quello che dice in 2 Timoteo 4:2, predica cosa? La parola. Se siete pastori, siete predicatori, sopra ogni altra cosa. Questo è ciò che siete, non siete imprenditori. Un altro di quei libri ridicoli dell'associazione Willow Creek è arrivato sulla mia scrivania stamattina e si intitola Come cambiare la tua chiesa, qualcosa del genere, senza ucciderla. Quello è il titolo. E ho dato un'occhiata alla sezione delle fonti e del materiale e tutte erano secolari. L'intera lista di risorse usate per il libro per cambiare la chiesa era composta da fonti secolari. Ho cercato un indice biblico e non esisteva neanche. Semplicemente non esisteva. E questa è una grave distorsione, prostituzione dello scopo di Dio per la Chiesa e per il ministero. Se siete pastori, siete predicatori, non siete imprenditori, non siete amministratori delegati, non siete conduttori televisivi, non siete imbonitori da fiera, non siete venditori, siete predicatori della parola di Dio, questo è ciò che fate. E lo dirò in modo molto semplice, continuerete a farlo per tutta la vostra vita se rimanete e rimarrete fedeli al vostro ministero. Come ha detto John Piper, Siete uomini totalmente devoti a mostrare la gloria di Dio attraverso l'esposizione della sua parola. Questo è ciò che fate. E l'altro giorno dicevo a Dick che avremmo bisogno di un nuovo motto qui. Qualcosa come, non mi ricordo esattamente cosa ho detto, ma qualcosa del genere, qualcosa del tipo, formiamo uomini per manifestare la gloria di Dio attraverso l'esposizione della scrittura. Questo è ciò che facciamo. Vogliamo mettere Dio in mostra attraverso l'esposizione, perché è proprio nell'esposizione che Dio si rivela. Infatti io arriverei persino a dire che la più potente apologetica per la scrittura è semplicemente quella di predicarla, perché essa stessa rivela Dio in modo così evidente, è la propria difesa. La parola predicata trasmette al popolo la maestà di Dio e la gloria di Cristo. Quindi mentre parlavamo di questo, mentre stavamo andando lì a parlare con le persone dell'accreditamento riguardo l'accreditamento del college e del seminario, che è sempre una sfida perché loro veramente non lo capiscono, non ci comprendono, non comprendono ciò che facciamo, semplicemente perché non sono persone cristiane, ma solo una commissione che ha, sapete, standard mondani. Ogni tanto ho l'opportunità di andare lì e sono l'unico predicatore che ha il permesso di rivolgersi a loro e sono abituati ad ascoltare un predicatore, però riesco comunque con toni più miti a predicare lo stesso e ci siamo divertiti a farlo, ma durante il tragitto ho detto, sai, penso che vorrei solamente sottolineare questo agli uomini, però veramente non so come farlo. E lui disse, entra e di semplicemente ciò che ti viene in mente. Ebbene, voglio che sappiate che l'ho effettivamente scritto, mi è venuto in mente nelle ultime settimane, la scorsa notte mentre volavo in aereo da Vancouver fino a qui, lo stavo scrivendo e poi quando sono arrivato a casa ho passato 3 o 4 ore fino a tardi per mettere il tutto insieme. Ora, però lasciatemi iniziare, che vedrò alcune parole e tutte iniziano con una P, così che potrete sapere quando arriviamo al secondo punto, il punto successivo. La prima parola è prospettiva. Questo è il mio sguardo, la mia prospettiva al ministero della predicazione. Sostanzialmente torniamo a ciò che ho detto prima, giusto? Siete pastori, siete predicatori. Più di qualsiasi altra cosa. Questo è ciò che fate, è ciò che fate. La prima cosa è che dovete avere prospettiva sulla predicazione. Penso che questo sia molto importante. Non so se avete avuto l'opportunità di ascoltare molta predicazione. Ero in vacanza e per la prima volta non ho predicato per 3 settimane ed ho ascoltato ad altra predicazione, altri predicazioni, alcuni in persona, altri in televisione. Mi sono ricordato ancora una volta di quanto sia desolante il quadro. Quanto veramente sia desolante la cosa. Abbiamo quel tipo di predicazione quasi maniacale dei carismatici fanatici che non potrebbero nemmeno essere classificati come predicazioni dal punto di vista biblico. E poi abbiamo quel genere di predicazione omiletica in cui sembra che il grande risultato sia quello di avere un buono schema, un outline, ma ciò che non abbiamo sono le due cose che tutta la predicazione dovrebbe avere. E le dividerò molto semplicemente con la grande predicazione è sia profonda che trascendente. L'ho detto alla nostra chiesa qualche tempo fa, ma la grande predicazione è sia profonda che trascendente e la maggior parte della predicazione che sento non è né l'una né l'altra, non è né profonda né elevata, non scende in profondità e non ci porta in alto, è una linea piatta nel mezzo da qualche parte. Però come predicatori dobbiamo essere profondi, cioè dobbiamo scendere in profondità nel testo, nella verità della parola di Dio per estrarne le immense ricchezze. E poi, dopo aver scavato nella profondità della scrittura ed aver rivelato la meraviglia, la maestà e la gloria di Dio nello sviluppo di quella verità, allora possiamo portare il nostro popolo, le persone, in alto affinché sappiano cos'è l'adorazione. Se la predicazione però non è profonda, non sarà neanche trascendente. Capite il punto? E, cosa peggiore di tutte, se è definita culturalmente e centrata sull'uomo, non è né profonda né trascendente. Ora, se intendete scendere nella verità divina affinché possiate portare le persone verso la lode in su, se intendete andare nelle profondità della verità divina e dalle altezze dell'adorazione, avete solamente uno strumento per farlo. Qual è? La scrittura. Questo è l'unico strumento che abbiamo. Non ce ne sono altri. La vostra intuizione non è utile. Né lo sarebbero le visioni o le profezie di qualcuno. La scrittura è utile. Dio ha rivelato ed ha preservato la verità divina in un libro di cui egli è l'autore. Voi siete qui per imparare come scavare in profondità in quel libro affinché possiate rivelare al vostro popolo la maestà di Dio manifestata nella profondità della verità biblica, la quale eleverà il vostro popolo alle altezze della lode e dell'onore a Dio, giusto? È ciò che facciamo? La verità divina non si trova in una chiesa? È ciò contro cui Lutero ha combattuto. Non è in un vescovo. Sapete, nella Chiesa Cattolica Romana, ciò che devastò veramente Lutero e lo portò a cercare nelle scritture una risposta fu il fatto che la Chiesa avesse subordinato la scrittura a se stessa come fonte secondaria di rivelazione. La verità divina non è in una chiesa, non si trova in un vescovo, non si trova in un papa, non è in una denominazione, non è in un'esperienza, in un'intuizione, non è in un'estasi. La verità divina, tutta quanta, è in un solo libro, uno solo, la Bibbia. E Martin Lutero divenne convinto che Dio parlasse solamente in quel libro. Questo fu assolutamente rivoluzionario. E ciò che Dio diceva in quel libro giudicava la Chiesa stessa, piuttosto che il contrario. Solamente quel libro, Lutero ne era convinto, forniva la verità che salva, la verità che santifica. E ogni volta che quel libro parla, parla con autorità. Ora ecco perché combatto così fortemente tutta la questione della creazione, dell'evoluzione. Ecco perché è una tale maledizione sulla Chiesa evangelica che così tante istituzioni evangeliche credono in qualche forma di evoluzione. Come detto tante volte, 100 su 106 college della Christian College Coalition, della coalizione cristiana dei college, credono in qualche forma di evoluzione. Ciò significa che non credono a Genesi 1 e Genesi 2, perché non c'è nulla di esegetico in Genesi 1 e 2 che indichi qualcosa di diverso dal fatto che Dio abbia creato l'intero universo in giorni di 24 ore. 6 di essi, per essere precisi. Ed una volta che negate l'autorità di Genesi 1 e 2, lasciate scappare il cavallo dalla stalla, giusto? Per tutto il resto del testo? Ebbene, Lutero era convinto che Dio parlasse solamente nel libro, non nel papa, non nel vescovo, non nella chiesa e non nell'intuizione, nell'esperienza, nell'estasi o nelle profezie di qualcuno o qualsiasi altra cosa. Piper scrive questo. Dice: ciò che è nuovo in Lutero, citando Heiko Obermann, ciò che è nuovo in Lutero è la nozione di obbedienza assoluta alle scritture contro qualsiasi autorità, siano esse papi o concili. Questo è ciò che fu veramente rivoluzionario. Noi pensiamo a Lutero, pensiamo alla dottrina della giustificazione. Però prima che Lutero arrivasse alla dottrina della giustificazione, per grazia mediante la fede, Lutero dovette arrivare al punto di credere che la scrittura fosse l'unica ed assoluta autorità, giusto? Quindi, in un certo senso, più importante della sua dottrina della salvezza fu la sua dottrina della scrittura. Se non partite da lì, allora non siete in grado di accettare con autorità la Bibbia e fissare i limiti della verità a quel punto. In altre parole, scrive Piper, la parola di Dio che salva, santifica ed è autoritativa ci giunge in un libro. E le implicazioni di questa semplice osservazione sono enormi. Nel 1539, commentando il Salmo 119, Lutero scrisse: in questo Salmo Davide dice sempre che parlerà, penserà, discuterà, ascolterà, leggerà giorno e notte e costantemente, ma di nient'altro che della parola di Dio e dei suoi comandamenti. Perché Dio vuole darti il suo spirito solamente attraverso la parola esterna. Questa espressione è estremamente importante. La parola esterna è il libro, cioè è al di fuori di noi. Lo spirito di Dio che salva, santifica ed illumina, dice Lutero, ci viene attraverso questa parola esterna. E Lutero la chiama, scrive Piper, la parola esterna per sottolineare che è oggettiva, fissa, fuori da noi stessi e quindi immutabile. È un libro. Né la gerarchia ecclesiastica né l'estasi fanatica possono sostituirla o plasmarla. È esterna così come Dio è esterno. Potete prenderla o potete lasciarla, ma non potete renderla diversa da ciò che è. È un libro con lettere, parole e frasi fisse. Lutero disse con risonante forza nel 1545, l'anno prima di morire, e cito: lasciate che chi vuole udire Dio parlare legga la Sacra Scrittura. In precedenza aveva detto nelle sue lezioni su Genesi, cito ancora da Lutero: lo Spirito Santo stesso e Dio, il creatore di tutte le cose, è l'autore di questo libro. Fine citazione. Ed una delle implicazioni del fatto che la parola di Dio ci giunge in un libro è, scrive Piper, è che il tema di questo capitolo è il pastore ed il suo studio, non il pastore e la sua seduta spiritica. Non il pastore e la sua intuizione, non il pastore ed il suo multiprospettivalismo religioso, qualunque cosa sia. La parola di Dio, che salva e santifica di generazione in generazione, scrive Piper, è preservata in un libro e quindi al cuore dell'opera di ogni pastore c'è il lavoro sui libri. Chiamatelo lettura, meditazione, riflessione, cogitazione, studio, esegesi, chiamatelo come volete. Una parte ampia e centrale del nostro lavoro è quella di strappare il significato di Dio dal libro e poi di proclamarlo nella potenza dello Spirito Santo. È questo, tutto qui. Ecco perché siete qui. Vi aiuteremo ovviamente a poterlo fare. Lutero fu anche un grande amante dello Spirito Santo. La sua esaltazione del libro come parola esterna non sminuì in alcun modo lo Spirito Santo, al contrario, elevò il grande dono dello Spirito alla cristianità nel 1533. Lutero disse: la parola di Dio è la cosa più grande, più necessaria, più importante nella cristianità. Vedete? Voi leggete questo e dite: ora so perché fu in grado di impegnarsi, di dedicarsi a ciò che vi trovò, giusto? Senza la parola esterna non sapremmo distinguere uno spirito da un altro, e la personalità oggettiva dello Spirito Santo stesso andrebbe perduta in una sfocatura di espressioni soggettive. Questa è un'ottima affermazione. Il fatto che abbiamo un libro esterno non toglie nulla allo Spirito Santo. Il fatto che abbiamo un libro esterno e che siamo limitati a quel libro esterno definisce veramente chi è lo Spirito. Senza la bizzarra soggettività di cui lo Spirito Santo è stato reso vittima da parte di coloro che lo definiscono al di fuori o al di là delle pagine della Scrittura. Infatti, dice Piper, custodire il libro implicava per Lutero che lo Spirito Santo è una persona da conoscere ed amare, non un ronzio da sentire. Un'altra obiezione all'enfasi di Lutero sul libro è che essa minimizza la parola incarnata. Gesù Cristo stesso. Lutero dice che, di fatto, il contrario è vero. Nella misura in cui la parola di Dio è disconnessa dalla parola esterna, oggettiva, nella stessa misura la parola incarnata, il Gesù storico, diventa un naso di cera plasmato dalle preferenze di ogni generazione. Avete visto la trasmissione di Peter Jennings su ABC, The Search for Jesus, la ricerca del vero Gesù? Non potete trovare il vero Gesù se non usate la Bibbia. È solamente un naso di cera, potete dargli la forma che volete, giusto? La ragione per cui non riuscite a trovare Gesù è perché non vanno alla Bibbia, perché quello è l'unico luogo in cui egli si può trovare. E quindi quello che sta dicendo è che una visione fissa, una prospettiva fissa della Scrittura, come l'unica e sola autorità che ci comunica la verità divina da parte di Dio, è l'unico modo in cui possiamo comprendere ed onorare veramente lo Spirito, e l'unico modo in cui possiamo comprendere ed onorare il Figlio. Capite? Certo. Dice, Lutero aveva un'arma con cui salvare la parola incarnata dall'essere venduta nei mercati di Wittenberg. Cacciò i cambiavalute, cacciò i venditori di indulgenze con la frusta della parola esterna. Il libro, quando affisse le sue 95 tesi lì il 31 ottobre del 1517, la tesi numero 45 diceva, e cito: ai cristiani si dovrebbe insegnare che chi vede qualcuno nel bisogno ma passa oltre e compra invece un'indulgenza non riceve la remissione del Papa ma l'ira di Dio, fine citazione. Quel colpo cadde dal libro stesso, dalla storia del buon samaritano e dal secondo grande comandamento nel libro, la parola esterna. Senza il libro la parola incarnata sarebbe il giocattolo d'argilla di tutti. Vedete, le persone che non accettano un libro assolutamente inerrante, ispirato ed autorevole, modellano Gesù come vogliono. Potrebbero usare, potrebbero usare un approccio liberale al Nuovo Testamento nel tentativo di ricreare il Gesù storico. È solamente però un giocattolo d'argilla che modellano a loro piacimento, in negazione della Scrittura stessa. La Chiesa ha bisogno di vedere il Signore Gesù Cristo, e l'unico modo in cui lo vedranno è nella parola. Così Piper dice, dopo ulteriore discussione, le immense implicazioni di questo per il ministro sono queste. I ministri sono essenzialmente mediatori della parola di Dio trasmessa nel libro. Questo è ciò che facciamo. Siamo mediatori della parola di Dio trasmessa in un libro. Siamo fondamentalmente lettori, maestri e predicatori del messaggio del libro. E tutto questo alla gloria di Dio, all'onore dello Spirito e all'onore del Figlio, in cui essi sono veramente rivelati e conosciuti. Così, quando il predicatore nutre il suo popolo con la parola di Dio e nient'altro, egli è fedele alla sua chiamata. E mentre scende in profondità nella parola, fino alla ricca sostanza, cosa fa? Disdegna ciò che è piatto, banale, superficiale, ciò che è umano, respinge le formule, ignora la sapienza umana, così come l'apostolo Paolo, che non venne a predicare con la sapienza dell'uomo o con parlare astuto, egli sa ciò che Gesù disse in Giovanni 17:17, santificali mediante la tua verità e la tua parola è verità. Sapeva che era la parola, la sola parola che poteva separare le persone dal peccato e condurle a Dio. E come risultato del portare il suo popolo in profondità nella parola, egli è quindi in grado di elevarlo in alto. Ed il popolo si perde in meraviglia, amore e lode, perché ha afferrato la realtà e le realtà profonde della maestà di Dio che sono rivelate nella comprensione della grande verità. Nessun posto per la verità, No Place for Truth, di David Wells. L'avete letto? È veramente un libro eccellente. Dice: è questo Dio maestoso e santo nel suo essere che è scomparso dal mondo evangelico moderno. Leslie Newbegin, in un articolo su Christianity Today nel 1996, scrisse: improvvisamente vidi che qualcuno poteva usare tutto il linguaggio del cristianesimo evangelico e tuttavia il centro era fondamentalmente il sé e Dio era solamente ausiliario a tutto. Ora, questo definisce la Chiesa contemporanea e la predicazione contemporanea. È tutto su di voi, sul vostro conforto, è tutto su di voi, sulla vostra anima, è tutto su di voi, sull'aggiustarvi, sull'aiutarvi, farvi salire di qualche tacca sulla scala del benessere. Ed è tutto ben lontano da dove stava Martin Lutero, è ben lontano da dove si trovava Giovanni Calvino. Ho letto molto su Giovanni Calvino ultimamente perché sono stato a Ginevra un paio di volte ed ho potuto con John Glass cavare un pochino di più a fondo in alcune cose lì a Ginevra che rivelano la natura del carattere di quell'uomo. E B.B. Warfield disse questo su Calvino, probabilmente questo è tanto definitorio quanto qualsiasi altra cosa sia stata detta su di lui, ma B.B. Warfield disse: nessun uomo ebbe mai un senso di Dio più profondo del suo. E questa è la ragione per cui il mondo intero si rivolse contro Giovanni Calvino. La potenza di quell'uomo era fondata sulla sua profondità. Fu la sua profondità che lo rese un uomo capace di rivelare la meraviglia e la gloria di Dio. E questo disse Warfield nel suo libro su Calvino e Agostino. E veramente quella fu la chiave della teologia di Calvino, fu la sua teologia propria. La teologia riformata, sotto l'influenza di Calvino, prese piede ed afferrò la scrittura, prima di tutto sola scrittura, e mise radici profonde, culminando nei luoghi più elevati, nei luoghi più alti. Quando tornate indietro e vi chiedete dov'è che trovo la comprensione più profonda della teologia, la vedete emergere dalla fede riformata, non è vero? Dov'è che posso trovare le espressioni più elevate di lode? Le trovate nello stesso posto, non è vero? Perché è la profondità che genera l'altezza. Ho appena finito un articolo per il Christian Research Journal, il giornale di ricerca cristiana di Hank Honeygraff. Probabilmente uscirà in questo numero nel prossimo, mi sfugge il titolo, qualcosa riguardo a salmi, inni e lode. Ed è un articolo che mostra la tragedia di come il tipo attuale di musica cristiana rifletta l'approccio insipido della teologia. Gli inni sono, tra tutta la musica, ci sono salmi, inni e cantici spirituali. Conosciamo i salmi, i cantici spirituali sono canti di testimonianza, però tra tutta la musica gli inni soltanto, forse non dovrei dire soltanto, ma principalmente sono didattici, principalmente. Si concentrano su Dio, si concentrano su Cristo, si concentrano sullo Spirito Santo, non si concentrano su di noi e tendono ad essere istruttivi, teologici. Sono stati sostituiti nel secolo scorso da cantici spirituali e sono stati veramente poi sepolti ancora più a fondo sotto questa incessante raffica di canti di lode che sono intesi ad essere una sorta di mantra induista che vi induce in uno stato di semicoscienza che voi interpretate come adorazione. Però l'adorazione è cognitiva e più teologia avete nella vostra espressione, più essa è vera adorazione. Così quando tornate indietro, scoprite che questi riformatori non erano solamente grandi e profondi teologi, ma scrivevano anche che cosa? Scrivevano inni. Martin Lutero scrisse inni, scrivevano inni. Perché non si può scendere senza salire. E se qualcuno ci dice nella nostra chiesa, sapete, il vostro culto è rigido, è antiquato e cantate tutti quegli inni, mi dispiace, amici miei, non abbiamo scelta se non lodare il nostro Dio. E questa è un'espressione, è una reazione a ciò che sappiamo essere vero riguardo Lui a causa dell'esposizione della sua parola. Quest'idea di entrare in una chiesa e rendere tutto superficiale è semplicemente un riflesso del tipo di insegnamento che vi si fa. Se le persone sono contente di quello, è perché sono ignoranti. Se rendessimo il nostro culto qui superficiale, piatto, banale, un culto pop, come viene chiamato altrove, la nostra gente non lo accetterebbe, protesterebbero perché non è sufficiente per esprimere ciò che sanno nelle loro menti. Ma se non lo sanno, non sanno di non saperlo. E così siedono e cantano i loro mantra all'infinito. La ragione per la quale Calvino aveva un senso così incredibile e profondo di Dio era che l'intero suo ministero era esposizione. Molte persone pensano a Giovanni Calvino e pensano alle istituzioni che furono scritte quando era poco più che un ventenne, riviste 5 volte durante il corso della sua vita, ma ciò che molti non sanno è che egli era un espositore della Bibbia. Egli predicò solamente esposizione biblica dal 1536 al 1564 a Ginevra, con una pausa di 3 anni quando lo cacciarono dalla città. Lo cacciarono nel 1538, tornò nel 1541, dovette andare a Basilea, e quando vi andò, per poter esporre meglio la scrittura, passò quei 3 anni a padroneggiare l'ebraico. Potete immaginare essere in esilio e dedicarvi all'ebraico solamente, perché sapeva che quello era il modo per comprendere la scrittura. Tornò 3 anni dopo e riprese dal versetto successivo, quello di cui si era fermato quando l'avevano mandato via 3 anni prima. Esattamente, fu instancabile. Andate in biblioteca, guardate i commentari di Calvino, coprono tutta la Bibbia! Dal 1536 al 1564, con l'eccezione di quei 3 anni, egli andava in un piccolo auditoire, l'auditorium, accanto a San Pietro, la grande cattedrale dove predicava nel giorno del Signore, ed in altre occasioni, ma ogni giorno, in quell'auditoire, insegnava la parola di Dio, aveva 5 uomini seduti in prima fila, come questi qui, e loro prendevano in dettatura tutto ciò che diceva, perché nessuno di loro da solo riusciva a coglierlo tutto, e i 5 insieme lo raccoglievano, e quello diventava poi il commentario. R. L. Dabney, nel suo libro Evangelical Eloquence, Eloquenza Evangelica, dice: tutti i principali riformatori, sia in Germania, in Svizzera, in Inghilterra o in Scozia, erano predicatori costanti e i loro sermoni erano espositivi. Possiamo presumere con sicurezza che lo strumento attraverso il quale la potenza spirituale di quella grande rivelazione fu principalmente dovuta fu la restaurazione della predicazione scritturale. In altre parole, Dabney dice: la riforma nacque dall'esposizione della Bibbia. Vedete, e ciò che la mise in moto fu che essi vedevano il libro come l'unica fonte di verità divina e con ciò eliminarono tutte le altre fonti di autorità. Tornarono al libro e martellarono sulla roccia di quel libro finché non l'ebbero spezzata e l'acqua della vita non ne sgorgò. Dabney continuò dicendo: una perversione del pulpito è seguita certamente dall'apostasia spirituale nella Chiesa, vedrete. Vedrete, vivrete abbastanza lungo da vedere ciò che è stato conosciuto come evangelismo diventare apostasia. Pervertite il pulpito, togliete la parola dal pulpito e manderete la Chiesa giù nello scarico, Dabney disse, ed è estremamente istruttivo notare che ci sono 3 stadi attraverso i quali la predicazione è passata ripetutamente con gli stessi risultati. Il primo è quello in cui la verità scritturale è fedelmente presentata in veste scritturale. Cioè non solo tutte le dottrine che appartengono veramente al sistema rivelato di redenzione sono affermate, ma sono anche presentate nella stessa forma e nella stessa connessione in cui lo Spirito Santo le ha presentate, senza cercarne altre dalla scienza umana. Questo stato del pulpito segna l'età d'oro della Chiesa. Il secondo è la fase di transizione. In questa la dottrina insegnata, le dottrine insegnate sono ancora quelle delle scritture, ma le loro relazioni sono modellate in conformità con la dialettica umana prevalente. È un libro di 100 anni fa. La verità di Dio è ora privata di parte della sua potenza sull'anima. Il terzo stadio è quindi vicino, in cui non solo i metodi e le spiegazioni sono conformati alla filosofia del tempo, ma le dottrine stesse contraddicono la verità della parola. Ancora e ancora il clero ha percorso questa scala discendente e sempre con gli stessi risultati disastrosi. Così dice: possa non accadere mai che siamo contenti di esporre la dottrina biblica in una veste diversa da quella biblica. Non potete migliorarla perché quello è il modo in cui Dio ha scelto di comunicarla. Ora siamo in quella transizione, non è vero, evangelici? C'è ancora qualche dottrina cristiana ma nessuno vuole metterla in veste biblica. La Bibbia costituisce l'intero contenuto della nostra predicazione. Dio ha esposto tutte le verità sue in tale contesto, in tali proporzioni ed in tali relazioni che egli sapeva perfettamente adattarsi all'anima dell'uomo sotto l'opera dello Spirito Santo. Nessun'altra forma è altrettanto buona. Nessun'altra forma è accettabile per lui. Usare qualsiasi cosa diversa dalla parola di Dio è infedeltà. E quel tipo di predicazione genera infedeltà verso la scrittura tra gli ascoltatori, lo vedete? Se insegnate la vera dottrina da una prospettiva non biblica usando la ragione, allora la gente imparerà che il modo di arrivare alla verità è attraverso la propria ragione. E così avrete detto loro che quello è un modo migliore della rivelazione biblica stessa. Così torno al punto da cui sono partito, 2 Timoteo 4:2, fate che cosa? Predicate la parola. Sii pronto a tempo e fuori tempo. E le persone si chiedono cosa significa. Beh, non so esattamente cos'è che Paolo avesse in mente, ma so questo, ci sono solamente due possibilità, o sei a tempo o sei fuori tempo. In sostanza è in ogni momento, in ogni tempo, e proprio ora è fuori tempo, ma ciò non cambia il comandamento, vero? Ora, questa è la prospettiva. E in realtà avevo 7 punti, ma uno dei miei punti, uno, è che più lento è meglio che più veloce. Questo è uno dei miei punti, non è vero? Sapete perché più lento è meglio che più veloce? Perché più lento è più profondo che più veloce. Ecco perché il seminario non è un corso di fine settimana. Ecco perché ci vogliono 3, 4, 5, 6. Ecco perché alcuni di questi ragazzi sono stati a scuola per 15 anni, perché più lento è meglio di più veloce. Il secondo punto è la preparazione. Si comincia con la prospettiva e poi si deve passare alla preparazione. Allora, signori, se non capite quanto sia importante la preparazione, ora non so cosa potrei dirvi per aiutarvi a capirlo. Vi ho appena detto che dovete essere in grado di dire alle persone ciò che si trova nel libro e, francamente, questo richiederà una certa preparazione, giusto? Poiché tutta la vera predicazione deve essere espositiva, il predicatore è chiamato a studiare in preparazione. E vi dirò questo, ok? Io ho 61 anni e ho passato la maggior parte della mia vita, da quando mi sono laureato al seminario, ho passato la maggior parte della mia vita studiando. Studiando, sto ancora studiando. Perché non c'è altro modo. Sono andato al seminario per ottenere gli strumenti che poi mi avrebbero permesso di dedicare una vita intera allo studio. Lo studio è fondamentale, la Bibbia è il campo che arerete per tutta la vita, è la miniera che scaverete per tutta la vostra vita e richiede un impegno radicale alla diligenza. Dovete predicare il vero senso della scrittura. E questo è un piccolo pensiero per voi, ok? Il significato della scrittura è la scrittura stessa. Il significato della scrittura è la scrittura stessa. Dovete predicare il senso che Dio ha inteso darle e Dio ha inteso che dicesse una sola cosa e voi dovete discernere quale è. E concluderò con questo. Dabney dice, il predicatore è un araldo e questa è la parola di Dio che gli è affidata come suo strumento da proclamare. Se il suo compito è consegnare e raccomandare il messaggio di Dio, quale diritto ha di cambiarlo o di rappresentarlo come qualcosa di diverso da ciò che è? Oltre al rischio di dare una guida fatale, specificamente errata, a qualche anima nella stessa perversione di quella particolare proposizione della scrittura, tale abitudine confonde le menti degli ascoltatori nei loro sforzi di comprendere la parola e coltiva sentimenti irriverenti verso la sua autorità. Non potete dire alle persone che la Bibbia è autorevole e poi maneggiarla a casaccio. No, deve parlare in modo specifico. E Dabney ha ragione, coltivate sentimenti irriverenti verso l'autorità della Bibbia se siete inetti nella sua interpretazione. La falsità, scrive, di quell'uomo è piena di empietà che, dichiaramente, stando in un luogo sacro per proclamare il messaggio di Dio, dice che lo Spirito Santo ha detto ciò che egli non ha detto. Oh, non vorreste mai trovarvi in quel posto. Voglio dire, questo è un modo per guardarla, giusto? Non salite mai su un pulpito a dire ciò che lo Spirito Santo non ha detto. Vorrei impressionarvi, dice, con un timore di solenne nel prendere qualsiasi libertà nell'esporre la parola. Vorrei che sentiste che ogni significato del testo, diverso da quello che Dio ha espressamente inteso, che abbia è per voi frutto proibito, per quanto plausibile ed attraente possa essere, frutto che non osate toccare a rischio di un terribile peccato. Vedete, il sermone di Dio è molto più potente del vostro. Assicuratevi di dare il suo. Preghiamo. Siamo tutti sopraffatti da questo, Signore. Mi hai compreso? Lo comprendiamo? Comprendiamo la prospettiva, comprendiamo la chiamata alla preparazione, è per questo che siamo qui. Signore, dacci quella grande fiducia ferma nella Tua parola, per dire ciò che essa dice, ciò che significa e per non andare oltre. Per dare dottrina biblica in veste biblica. Perché tu l'hai progettata, disegnata così, per compiere la tua parola nelle anime degli uomini e delle donne. Suscita uomini potenti della verità in mezzo a noi tutti per la tua gloria. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.